Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 76. Ade, il dio oscuro. Nelle profondità della terra c'è un paese sconfinato, un regno in cui in alcune parti vige il buio più totale, in altre una debole e fatua luminescenza, in altre ancora una calda, accogliente e luminosa luce. Questo regno è l'Ade, il regno dei morti. Prende il nome dalla divinità che di questo regno è il re, il dio fratello maggiore di Zeus, Ade, appunto. Più di una volta abbiamo parlato del Tartaro, il luogo più buio di questo regno. Qui sono prigionieri i titani e i giganti che hanno osato sfidare Zeus, ma anche Sisifo, il sagace ingannatore, Tantalo, che soffre di fame e sete insaziabili, Issione, che froda i benefattori, e le Danaidi, figlie di re Danao, condannate a recare acqua in orci forati. Sempre qui, secondo Esiodo, il titano Atlante regge sulle spalle il mondo intero. Secondo altre versioni, Atlante si trova nell'estremo occidente del mondo a reggere la volta del cielo. Questo luogo ha anche una vita propria e una capacità generativa. Gea, con Tartaro, infatti, ha concepito il mostro più potente mai esistito, l'unico ad aver messo a mal partito addirittura Zeus, Tifone. In questo luogo misterioso affondano le radici della terra e del cielo, e tutti i fiumi che scorrono in superficie nel Tartaro hanno la loro scaturigine. 5 fiumi scorrono nell'Ade, ed alcuni di questi hanno uno sfogo sulla superficie della terra. In Tesprozia, nella Grecia del nord, potresti ritrovarti a pescare nell'Acheronte. Fai attenzione, perché tra i flutti si possono sentire, trasportati dalle profondità, i gemiti dei morti. In Arcadia puoi andare a vedere lo Stige. In questo secondo ti sconsiglio di tuffarti. La gente del luogo è convinta che le sue acque mantengano le caratteristiche mortali del sottosuolo. Si dice che nelle sue correnti e nei suoi mulinelli qualsiasi oggetto immerso venga immediatamente corroso, sia esso di bronzo, oro o carne. Solo gli zoccoli dei cavalli, non si sa per quale motivo, sono immuni a questo distruttivo potere. Sempre nel Tartaro scorre uno dei 10 bracci del grande mare oceano che avvolge tutta la terra e che così dunque visita anche il regno oscuro. Attorno al Tartaro corrono, saldate insieme, delle potentissime mura di bronzo, invalicabili dai prigionieri rinchiusi. Poseidone in persona le ha forgiate, ed esse sono sorvegliate dagli Ecatonchiri, i giganti dalle 50 teste e dalle 100 braccia, Gige, Cotto e il forzuto Briareo. Ma non tutto l'Ade è buio. Le anime dei morti vagano pallide, immerse in una luce tremolante. alla loro entrata nel regno, accompagnati da Hermes Psicopompo, ovvero colui che conduce le anime nell'oltrevita, vengono accolte da un affettuoso cane a tre teste, Cerbero. Tanto è gentile e docile nei confronti di chi entra, tanto è terribile nei confronti di chi si azzarda a tentare di uscire. Azzanna senza pietà l'anima malcapitata con le sue tre bocche feroci. Le anime incontrano Caronte, l'anziano barcaiuolo, che le traghetta dietro un misero pagamento all'altra sponda dello Stige, il fiume che circonda e protegge l'Ade. Per questo ai morti viene posta nella bocca una moneta per pagare il pedaggio. L'ombra di chi è tumulato senza quella moneta o di chi, come accade a volte per i morti in battaglia, non viene nemmeno sepolto, soffre la condanna di rimanere in perenne attesa al di qua della sponda di questo fiume confine. Al di là dello Stige, le anime camminano nella triste prateria degli asfodeli, dove vagano le anime degli eroi, che si fanno largo tra le anime delle persone comuni, come se cercassero qualcosa, ma non sanno nemmeno loro cosa. Pare che solo Orione, che è stato in vita un gigante dell'arte venatoria, riesca a cacciare ancora e vada in cerca di ombre di daini in quella valle. Queste anime che qui vagano si sentono rafforzate quando per loro viene fatto dai vivi un sacrificio, ma è un breve benessere che presto passa. Al termine di questa prateria si trova il palazzo di Ade e Persefone. A sinistra di questo palazzo, all'ombra di un cipresso bianco, si trova la fonte di Lete, dove si incontrano per bere le ombre comuni. Le ombre di coloro che invece hanno una conoscenza della realtà della vita del sottosuolo accuratamente evitano quelle acque che donano l'oblio e preferiscono dissetarsi alla fonte della memoria, che è protetta all'ombra di un pioppo bianco. Poco più in là, queste ombre vengono giudicate da Radamante, che esamina le anime che giungono dalle terre dell'Asia, e da Eaco, responsabile del giudizio sulle anime di chi ha vissuto nelle terre d'Europa. Minosse, l'ombra del figlio di Zeus, re di Creta, viene interpellato solo qualche volta. È il giudice dei casi più complessi. Avuto il loro verdetto, obbedienti, le ombre accettano la loro destinazione e si avviano al premio o al supplizio. Nella prateria degli asfodeli si ritrovano coloro che in vita hanno avuto un comportamento né virtuoso né malvagio. Chi ha mal utilizzato il tempo a lui destinato, depredando, imbrogliando, uccidendo e in generale tenendo un atteggiamento malvagio, ha la sua inevitabile destinazione nel Tartaro, dove oltre al buio dovrà soffrire lo strazio di una tempesta continua e di tormente. E infine, a chi ha vissuto la vita in piena virtù, viene dato il permesso di raggiungere quello che, per il pensiero antico, è il paradiso, ovvero i Campi Elisi. Chi viene destinato ai Campi Elisi, là trova una calda luce che rende l'eternità un luogo di gioia, pace e riposo. Per gli abitanti di Parigi, il lungo e illuminato viale che culmina con l'Arco di Trionfo prende il nome di Champs-Élysées, come a segnalare quel luogo come una passeggiata degli spiriti beati. Sui Campi Elisi, secondo alcuni, impera Crono, che qui è il re prigioniero. Questi campi sono appena al di là del palazzo di Ade e al loro ingresso si trova la fonte della memoria e le anime che ne bevono continuano a vivificare in sé le loro azioni virtuose. In questo luogo non cade mai la notte, non vi hanno accesso l'inverno e il gelo. L'aria si riempie di dolce musica e le anime partecipano a svaghi che allietano il loro temporaneo permanere nell'oltretomba. Queste anime, infatti, hanno il privilegio, se lo desiderano, di incarnarsi in un nuovo corpo per trascorrere sulla terra una nuova vita. Le anime che tornano alla superficie, ad una nuova vita, prima di, diciamo, spiccare il volo, si bagnano nel fiume Lete, le cui acque, come ti ho detto, donano la dimenticanza di sé. Se per tutta la durata della loro permanenza nelle profondità della terra hanno sognato e rimpianto la vita trascorsa oppure hanno pianto per le sventure subite, bagnandosi nelle acque di questo fiume perdono completamente la memoria della vita precedente, in modo da iniziarne una nuova senza debiti. In questo modo Ulisse, re e astuto avventuriero, quando arriva il suo turno, sceglie di tornare alla vita come un immemore e umile contadino, lontano quanto più può dalla sua esistenza precedente. Oltre ai Campi Elisi si trovano solitarie le Isole Beate, dove abitano le anime di chi è nato 3 volte e ha vissuto 3 volte in maniera virtuosa. Ade, il regno, è il luogo dell'invisibilità. È infatti uno dei significati di questo nome. E così anche la divinità che laggiù regna, Ade, è il dio dell'invisibilità, il dio delle anime invisibili. Forse ricordi come i ciclopi abbiano donato ad Ade proprio un copricapo, un elmo che dona l'invisibilità, quello che si dice un regalo azzeccato. Di questo dio non si pronuncia il nome, forse per paura di evocarne la presenza, una eventualità che nessun uomo vorrebbe esperire. Per parlare di lui si adoperano giri di parole o definizioni che lo identifichino senza che nemmeno da lontano il suo nome scaturisca in una discussione. Diviene così l'oscuro, l'altro Zeus, colui che riceve molti ospiti, il ricco, da cui verrà il suo nome romano, Plutone. Ade scherza raramente e non sorride mai. Il suo ruolo gli impone cupezza e serietà, anche se si dice che abbia passato diverso tempo col sorriso sulle labbra nel rimirare quei 2 impenitenti seduttori di Teseo e Pirito con le terga fuse alla pietra di un trono della tortura. E solo una volta si dice abbia pianto una lacrima, ma di piacere. Quando Orfeo, con il suo canto, ha sciolto il suo cuore di ghiaccio e lo ha spinto a riconsegnare alla vita l'amata consorte del poeta, Euridice. Sui vasi antichi, la triade dei 3 divini fratelli, Zeus, Poseidone e Ade, viene dipinta con le caratteristiche peculiari della potenza di ognuno. Zeus con il fulmine, Poseidone con il tridente e infine Ade con la testa girata all'indietro. Questo dio è colui che non si deve e non si può contemplare. È il dio della morte che è terribile, fa scomparire ogni essere vivente, che rende ogni essere vivente in un solo momento invisibile. È un dio orgoglioso e geloso del suo potere e di rado sale in superficie di persona. Di carattere umorale, come i suoi 2 fratelli, anche Ade viene mosso dalla lussuria. Pur sposato, non esita a sfoggiare il suo cocchio cesellato in oro, trainato da neri destrieri, sorgendo dalla terra e volando nel cielo, per impressionare la bellissima ninfa di nome Minta. Questa giovane, inebetita dal bagliore, sta per cadere tra le braccia del suo seduttore quando giunge a salvarla proprio Persefone, che la tramuta nella delicata e inconfondibile pianta, le cui foglie odorose rendono amabile l'alito di chi parla e addolciscono bevande e vivande, la menta. Il pioppo bianco che all'entrata dei Campi Elisi ombreggia la fonte della memoria è invece quel che resta della trasformazione di un'altra ninfa, sfuggita al bramoso dio, la ninfa Leuce. Questo geloso e vendicativo dio non permette che chi entra nel suo regno possa uscire. Pochi, infatti, sono coloro che sono riusciti a scendere in esso e a tornare in superficie. E di certo ad Ade non va giù il fatto che si raccontino in giro particolari riguardanti il regno su cui esercita il suo potere. Credo sia meglio perciò terminare qui questo episodio. Riprenderemo il discorso nel prossimo, così, giusto per prudenza. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.